Io pure vorrei rinnovare i complimenti a Stefano per la riuscita di questo libro, complimenti che ho già avuto modo di fargli privatamente. Un libro che anche a mio avviso è un po' una cosa a metà tra un saggio storico e un libro di narrativa. E a proposito di questo, mi sembrerebbe che la qualità principale di questo libro è l'eleganza della prosa, direi, ecco, che lo caratterizza dalla prima all'ultima pagina, no? È una prosa che non è mai ricerca espositiva o formale fine a se stessa, ma che si combina invece con una capacità di rendere in modo vivido, quasi palpabile, le situazioni che vengono descritte e che raggiungono il lettore in modo diretto, a volte spiazzante. Seconda cosa, mi pare un libro che si appoggia ad una profonda conoscenza della, non soltanto dell'esperienza storica, ma della regione nel suo complesso, l'Abissinia, l'Etiopia. Conoscenza quindi non solo di carattere storico-geografico, ma più ampia, la struttura tribale, per esempio, del popolo abisino, no? Le varie tribù indigene con i diversi capi, a volte in conflitto tra di loro, non sempre d'accordo con l'imperatore, insomma, e vengono in qualche modo rappresentati all'interno di questo. Ma conoscenze anche d'altra natura, quelle botaniche per esempio, io leggendo il libro ho imparato che esistono le acacie gommifere, i sicomori inclinati, le euforbie, il baobab, per questo lo sapevo, gli eucalipti, le palme scortecciate o meno, e per me che riconosco a malavena il basilico da prezzemolo è notevole. Magistrale poi anche, vabbè, il punto del passaggio notturno dell'esercito di babuini grigi, no? Sotto il fortino Fenaroa, dove praticamente Mario Prosperi e il suo plotone viene a un certo punto confinato. Perché? Perché l'Abissinia è stata tutt'altro che pacificata e quindi si tratta di controllare il territorio, anche dopo la presa della sua capitale di Addis Abeba. Quindi ecco un libro che, come ha giustamente rappresentato Mario, non voglio, e anche Marco, non voglio ripetermi, rappresenta vicende, paesaggi, personaggi nelle loro diverse dimensioni, nella loro varietà, nelle loro contraddizioni. E vorrei però soffermarmi su un punto che è stato qui richiamato e che avevamo avuto modo di discutere anche quando abbiamo presentato il libro di Marco, L'ora solenne, no? Perché il percorso del protagonista, come ci ricordava adesso proprio Mario alla fine del suo intervento, come quello di tutta la sua generazione, fu una parabola di maturazione in fondo alla quale si trovò l'oblio, no? Ed è questo appunto la cosa che vorrei sottolineare, no? Nessuna fanfara, nessuna celebrazione al loro ritorno. E nonostante la memorialistica apologetica che pure il fascismo negli anni immediatamente successivi, nei mesi immediatamente successivi, fece uscire, compresi due libri, uno di Graziani e l'altro di Badoglio sulla loro stessa esperienza, e nonostante questa memorialistica la gente capì in qualche modo, la gente che pure aveva applaudito dietro le fanfare all'imbarco, all'inizio dell'operazione, capì subito che l'Abissinia non era stata affatto pacificata e che non era l'Eldorado di cui si era parlato, insomma, tutto sommato. Ecco, allora quello che mi chiedo questo, e non so se Stefano ha mai avuto modo di chiedere al padre direttamente quello che sto per dire, cioè quello che mi chiedo è questo: si può capire che intervennero dopo la guerra d'Abissinia eventi ancora più drammatici che in qualche modo la schiacciarono, no? La guerra di Spagna, la seconda guerra mondiale, quindi divenne un sottocapitolo tutto sommato della storia del paese. E si può capire che nel dopoguerra, dopo il 45, finita la seconda guerra mondiale, non vi fosse nessuna intenzione di andare a fare i conti con questo passato coloniale da parte, né da parte del nuovo ordine internazionale, dentro il quale poi sopraggiunse subito la guerra fredda, perché peraltro questo avrebbe anche scoperto qualche responsabilità della Francia, coloniale della Francia, dell'Inghilterra, di vari altri paesi. Né e neppure vi poteva essere un interesse da parte delle classi dirigenti del nostro paese, che in qualche modo provenivano direttamente dal fascismo. Basti pensare che il primo presidente di Cassazione fu in Italia, nell'Italia repubblicana, fu l'ultimo presidente del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, tanto per dire, no? Però ecco, è meno comprensibile invece, secondo me, l'oblio intervenuto a livello della pubblica opinione, ecco, o delle masse che erano state mobilitate direttamente, i combattenti per esempio, o indirettamente in patria sostenendo tutta quanta l'operazione, no? Tanto più che in Francia e in Inghilterra, viceversa, anche durante gli anni della guerra, la stampa aveva ampiamente denunciato l'uso dei gas alla Società delle Nazioni, lo stesso Élie Sélassié aveva fatto più di una denuncia dicendo quello che stava succedendo e avvenendo. Quindi se capisco che appunto le istituzioni del paese, il governo, lo Stato, l'esercito abbia taciuto rispetto a quello che era accaduto, mi è più difficile comprendere proprio, cioè non riesco a capire bene come invece ci sia stata poi un'omissione più generale, con una ben precisa responsabilità forse dei partiti della sinistra, delle forze democratiche, che su questo sarebbero dovute intervenire, insomma, per cercare di fare i conti, di far fare i conti a questo paese col suo stesso passato, no? Ecco, mi è più difficile capire perché invece nel complesso il paese stette zitto, no? La riprovazione, che fu ampia, anche se non riguardò tutti, rispetto alle violenze, al genocidio, produsse una rimozione e non diventò mai un'azione di denuncia. Ecco, certo, nessuno da solo poteva fare niente, no? Denunciare niente. E chissà, forse sarebbe necessario uno studio di psicologia delle masse o di natura antropologica per spiegare certi comportamenti del popolo italiano, no? Rispetto ai quali in fondo mi domando se non si possa parlare o introdurre la categoria dell'ambivalenza, forse troppo forte, ma dell'incoerenza, ecco, perché il popolo italiano è quello che a un certo punto plebiscitariamente dà il consenso alla guerra ad Abissinia, ma poi da lì a qualche anno, per esempio, conduce la guerra di resistenza, la guerra civile, che nelle sue dimensioni è seconda soltanto a quella della Jugoslavia rispetto alla sua incisività, capacità di mobilitazione, cioè lo stesso popolo. Tu ricordavi l'esperienza in Russia, per esempio, gli stessi alpini che combattono per la patria e per il fascismo in Russia, poi salgono in montagna al loro ritorno in Piemonte e Lombardia e formano lo stesso popolo che acclamò la Seconda Guerra Mondiale e il suo esercito, e si macchiò di non pochi crimini, in Vincere e Vinceremo sono stati ricordati, e qui lo abbiamo presentato, quel vostro bellissimo libro, ma furono anche gli italiani degli IMI, cioè degli internati militari italiani, che nei campi di internamento si rifiutarono di aggregarsi praticamente alle 700.000. Quindi, ecco, direi un'ambivalenza non necessariamente negativa, perché se tradisce una troppo facile abitudine al conformismo e anche una certa permeabilità del popolo italiano alla propaganda, no? Anche di questi tempi, parliamoci chiaro, vede anche conservarsi però sempre un sano residuo di scetticismo, ecco, da parte del popolo verso il potere, è capace di trasformarsi all'improvviso in scatti di resipiscenza e anche in momenti di assunzione collettiva di responsabilità. Ecco, c'è questa dimensione che caratterizza forse il nostro paese, che andrebbe anche studiata storicamente, cioè capire le vere origini di tutto questo. Ma forse l'errore storico sta nel guardare le cose in blocco senza mai coglierne le sfumature, cioè parlare di una prima Italia fascista e poi dall'improvviso di un'Italia tutta antifascista, quando le cose non furono così. Fra l'altro proprio il libro di Marco Palmieri in un passo ci ricorda che mentre il popolo italiano acclamava l'operazione d'aggressione in Abissinia, a Milano si vendevano 10.000 copie di Paris Soir, perché la gente voleva sapere da un giornale francese quello che realmente accadeva in Abissinia, non fidandosi delle favolette che gli propalava il regime. Ecco, e da questo punto di vista secondo me il lavoro di Stefano Prosperi è molto importante, perché è un lavoro che ci aiuta a entrare, a sondare gli umori, il ventaglio ampio di stati d'animo dei combattenti, per esempio, no? Scorporando, quindi disaggregando e cogliendo le contraddizioni, le incoerenze, insomma, anche dei combattenti, che in fondo poi appartengono alla natura umana, ecco, direi così, e finirei anche così. Grazie.
Una cosa molto breve, e in aggiunta alle cose grandiose e importanti che sono state, io vorrei aggiungere un elemento fondamentale, che questo libro in realtà è il dialogo tra l'autore e il protagonista della storia. E questa cosa, a me che ho avuto la fortuna di conoscere sia l'uno che l'altro, in qualche modo mi fa riflettere, cioè, perché questa è anche la storia, anzi no, dà degli elementi questo libro per capire il popolo italiano, come è saputo uscire dalla distruzione e dalle cose a cui anche lui magari ha dovuto o partecipare, insomma, sostanzialmente. E quindi, cioè, ci dà gli elementi sostanziali, storici, dei valori, cioè un dialogo tra valori, cioè questo dialogo tra l'autore e il protagonista è un dialogo di confronto sui valori, da cui si capisce anche perché un personaggio che ha partecipato ai massacri più dannosi per lui, insomma, e poi è in grado invece poi di costruire l'Italia, perché voglio dire, poi Mario Prosperi è stato uno dei protagonisti non solo del dopoguerra, ma anche del momento che viene dopo, cioè è uno come noi sostanzialmente, insomma, cioè, e la storia alla fine viene riportata ai personaggi, insomma, alle persone comuni, insomma, che non per questo sono banali, ma appunto, cioè, il confronto in questo dialogo c'è, cioè, tutto il confronto e la riflessione e la capacità dell'uno e dell'altro in qualche modo di maturare e quindi di capire, insomma, no? Cioè, e questo da un punto di vista storico, infatti questo è un elemento fondamentale, cioè è, con un processo storico c'è questa narrazione, insomma. E questo, e di questo te ne sono molto grato.
Voglio dire una cosa, secondo me Francesco ha perfettamente ragione a dire questa cosa, ha colto un elemento importante che tra l'altro io non ho detto, mi sono perso per strada appunto, ma che in realtà il libro è stato, diciamo, per me un'immersione, una full immersion un sentimento, in un rapporto con mio padre. Io ho cominciato, diciamo, questo libro dicendo io di questo non conosco niente, quindi devo a un certo punto rimettere. In realtà alla fine mi sono reso conto, alla fine del libro, che questo percorso, che aveva significato ripensare, e naturalmente ripensando, voi lo sapete meglio di me, il meccanismo della memoria è un meccanismo stranissimo, mentre tu ricordi ti porta fuori altri ricordi, mi ha permesso di ricordare cose che io avevo completamente dimenticato. Quindi è stato da questo punto di vista un elemento salvifico da un certo punto di vista. Io mi sono ritrovato alla fine capendo che avevo conosciuto mio padre attraverso questa cosa. Ed è vero che in questo colloquio, a volte silenzioso, ma a volte anche diretto, per quello che mi fu possibile, in realtà io a un certo punto c'è stata una sorta, diciamo, di riconoscersi e anche di modificare certe cose, insomma, reciprocamente. È stato un elemento estremamente importante. Perché? Perché io stesso, trovandomi di fronte a una persona che era una persona politicizzata, ho scoperto alcuni lati oscuri della sua storia, della sua vita e anche del suo carattere. Lui che era una persona estremamente riservata e molto gelosa dei suoi pensieri. E in realtà mi ha permesso di capire anche, diciamo, come lui, insieme a tanti migliaia di altri giovani vescovi, si sia trovato all'interno di un contesto storico così lacerante, per certi versi, diciamo, più lacerante, io interpreto, rispetto alla guerra, che pure è stata molto più distruttiva, perché in qualche modo ha portato questa generazione di giovanissimi a contatto con una realtà, un mondo che non conoscevano affatto. Sì, certo, poi dopo è avvenuta la guerra, però loro avevano già introiettato qualcosa. E a questo mi ricollego alle cose che diceva Massimo. È vero, è molto importante, ed è questo, secondo me, il lavoro che loro hanno fatto, che la casa editrice Marlin e questa, diciamo, collana del Filo Spinato ha fatto, è stato proprio di cogliere che l'elemento importante su cui andava indagato per capire ciò che era accaduto e anche al limite per arrivare a un superamento dei problemi, era quello di capire poi la gente come aveva vissuto, come aveva, diciamo, introiettato e superato certi momenti. Probabilmente anche mio padre aveva dovuto superare dei momenti. Quando io gli domandai, tu hai ucciso? Lui mi ha detto sì, una volta sono stato costretto a ammazzare. Evidentemente, questa è una cosa che mi ha detto, diciamo, veramente pochi mesi prima di morire. Perché effettivamente deve essere stata una cosa per lui traumatica. Insomma, cioè, quando ti vedi venire addosso questa gente che non aveva paura di niente, apparentemente, armata di spadoni e cose, lecce, braccia, c'era di tutti, cerci, eccetera, eccetera, non sai come salvarti, a un certo punto spari. Cioè io mi sono trovato una volta in questa situazione. E infatti in parte nel libro l'ho riportato. Evidentemente è stata una cosa, per dirmelo, non è stata una cosa semplice per lui, perché evidentemente gli deve essere costato molto. Però lui è uno che a un certo punto l'ha vissuta questa cosa e l'ha introiettata, poi è emerso in un altro modo. Ecco, per questo è molto importante cercare di capire, e il lavoro che è stato fatto, diciamo, Vincere e vinceremo, e l'ultimo libro che ci dà Marco, cosa? Si muovono proprio in questa direzione. Bisogna cercare di portare alla luce quelli che sono stati i problemi, finché siamo in tempo, perché tra l'altro si può dire che ormai abbiamo passato il segno. Quando io dicevo prima i protagonisti stanno scomparendo, ha significato perdere un pezzo di storia anche nazionale dietro di noi. Su questo hanno responsabilità tutti, naturalmente, e credo a un certo punto anche la sinistra abbia delle responsabilità. È stato sempre troppo comodo dividere gli scenari tra il bianco e il nero, tra il giusto e lo sbagliato, impedendo invece, diciamo, che ci fosse una dialettica, una spiegazione, non perché questo dovesse significare una pacificazione, diciamo, abborracciata, ma perché se non ci si spiega non c'è superamento possibile.
Allora, io ho letto questo libro con grande attenzione e oltretutto con una voglia fortissima di capire come era stato costruito. Ed è ovviamente mi sono reso conto che è un libro che è stato costruito soprattutto grazie al fatto che Stefano ha in qualche maniera interpretato anche e conosciuto, ha voluto conoscere ancora di più il padre attraverso questo racconto. E lo ha notato attraverso una serie di passaggi che lui mette in bocca nel dialogo tra alcuni con Meritoni e con altri. Uno di questi che mi ha colpito, ve lo leggo perché così me ne avevo occhiali. Allora, è il passaggio in cui a un certo punto Mario incontra Agostino e che, allungandosi la grappa, Agostino dice: caro Mario, allungandosi la grappa, anche tu non lo sei, tu non la sei passata, non te la sei passata bene in famiglia, a quanto vedo, ma cerca di essere più ottimista. Potresti trovare anche tu una brava ragazza, magari sistemarti, e sono sicuro saresti pure un buon padre. Lui gli risponde: non ci sono brave donne, come non ci sono bravi uomini. In questa società siamo solo lupi. Vista la mia, non sento la necessità di lasciare una dinastia dopo di me. Se poi mi dovesse capitare di depositare un mio seme da qualche parte, certamente assumerei le mie responsabilità, lo metterei sulla bicicletta, ma poi vedrai, pedalare da solo non intendo assisterlo a vita. Cioè, questa è praticamente la storia rispecchiata di Stefano. Perché è così. È così, cioè questo lui praticamente scrive e racconta del padre interpretandolo, capendolo, tentando.
Era il seme. Però via, ci credi che quello lì è il testo di una lettera che io conservo? Quello che io ho scritto lì è il testo.
Quella, quindi è un testo di una lettera che tu conservi.
Lettera che io conservo, che lui mi ha scritto naturalmente, un paio d'anni prima di morire, ce l'ho a casa.
Perché
io ho riportato un testo di una lettera
che lui. È un libro che a me mi ha colpito tantissimo, perché io a volte per lavoro sono costretto a vedere delle sceneggiature, delle cose che mi servono per costruire dei documentari. E questo sembra già una fiction, una cosa già realizzata, capisci? Allora è una cosa, è così, quindi uno potrebbe benissimo realizzarla, perché ci ha messo dentro tutto lui, il rapporto con il padre e più ovviamente la conoscenza storica e geografica. Io mi sono reso conto che non conoscendo un cacchio di questi paesi, perché non ci sono mai stato, però praticamente ho fatto un percorso come se lo vedessi il paese, e che è una cosa che per chi scrive, a differenza di chi fa televisione e quindi di far vedere le immagini, per scrivere è una cosa complicatissima e difficilissima. Quindi penso veramente hai scritto un ottimo libro. Io poi ho un dubbio dal punto di vista storico che pongo invece a loro. Perché le navi italiane, quando passarono attraverso il canale di Suez senza nessuna opposizione da parte? Perché? No, questa è una cosa che, nonostante ci fosse il Consiglio, ci fossero tante opposizioni, però...
Fondamentalmente poi le navi italiane passano attraverso il canale di Suez, che è controllato dagli inglesi, senza essere disturbate in alcun modo, perché siamo ancora nel 1935, quindi il punto di vista inglese e francese in qualche modo è quello di lasciar fare Mussolini, vedere fino a che punto arriva, concedergli sicuramente qualcosa nel momento in cui Mussolini e l'Italia ancora non sono alleati della Germania nazista, che rappresenta invece il principale nemico della Francia, dell'Inghilterra, e la principale preoccupazione della Francia e dell'Inghilterra nell'ottica del revisionismo che può scatenare. E Mussolini, per l'Italia fascista, rappresentava ancora un elemento che poteva da un lato in qualche modo essere trattenuta nel campo delle alleanze della Grande Guerra, e quindi nel campo dell'alleanza con la Francia e l'Inghilterra, dall'altro essere in qualche modo era considerato in quel momento, come accadde poi per esempio a Monaco, chi Mussolini poteva in qualche modo essere un interlocutore e l'unico in grado di far ragionare Hitler e portare Hitler su determinate posizioni e moderare le posizioni di Hitler, cosa che poi evidentemente non accadde, cosa che però non era così scontata in quel momento che non accadesse. Di conseguenza c'è anche tutta la ricostruzione della vicenda diplomatica prima dell'attacco italiano all'Etiopia, dove sostanzialmente il ministro degli esteri francese prima, quello inglese poi, in qualche modo concedono quella che viene definita la mano libera a Mussolini, cioè gli concedono di poter andare a conquistare un Lembo d'Africa, l'ultimo grande paese africano ancora libero e indipendente, peraltro membro della Società delle Nazioni, che però in qualche modo era in una posizione geografica dove dava relativamente fastidio agli interessi inglesi e francesi, e quindi sostanzialmente mandarono Mussolini a far danno dove i danni sarebbero stati minori dal punto di vista inglese e francese. Erano delle concessioni all'Italia fascista per, nell'ottica appunto di far sì che Mussolini potesse ancora essere una figura di mediazione con la Germania nazista. Poi la storia andò evidentemente diversamente. La stessa Germania nazista peraltro riforniva gli etiopi di armi e munizioni contro gli italiani, perché aveva in quel momento tutto l'interesse a indebolire l'Italia, perché c'era stato appunto l'incidente al Brennero, quando la Germania nazista aveva annesso di fatto l'Austria. Mussolini aveva spostato le divisioni al Brennero per contrastare appunto l'avanzata verso sud, l'espansione verso sud della Germania nazista, e si era rischiato anche lo scontro tra l'Italia e Germania per la questione di quello che ora è il Sud Tirolo, fondamentalmente, che era popolato da tedeschi e quindi poteva rientrare nelle ambizioni espansionistiche. E quindi Hitler ha interesse anche a indebolire l'Italia, e sono state ritrovate poi sul posto munizioni e armi che venivano mandate anche dai tedeschi a questo scopo. Quindi lo scenario in quel momento era ancora uno scenario sicuramente fluido, che poi ha preso la piega che conosciamo.
Poi, se posso aggiungere velocemente, in realtà poi che cosa accade? Che con la conquista dell'Etiopia e poi con la guerra di Spagna, l'Italia sposta irrimediabilmente il suo asse verso la Germania, anche perché poi avviene di fatto una sorta di spartizione fra Germania e Italia di sfere di influenza, di sfere di espansione, per cui essendosi rafforzata la posizione dell'Italia in Africa, il Mediterraneo, il Mare Nostrum, diventa la sfera di influenza dell'Italia, mentre invece chiaramente l'Europa continentale è quella della Germania.
Io ho già letto il libro, evidentemente, da lettore vi dirò in prima battuta che questo si legge come un romanzo, ma non è soltanto un romanzo d'avventure, perché è anche tutto rigorosamente riferito ad eventi storici, anche se non è ovviamente un libro di storia. Ma non parlerò né dell'avventurosa vicenda di Mario né di storia, bensì del felice e laborioso metodo narrativo di Stefano, come me lo sono immaginato. La memorialistica è spesso esercitata per interposta persona, ed il protagonista, Mario, pur non essendo Marco Polo che si servì di Rustichello, dà l'impressione l'abbia adottata allo stesso modo anche lui attraverso suo figlio Stefano. Vabbè, c'è qualche differenziuccia da segnalare. Ad esempio, per loro fortuna, non si trovavano imprigionati assieme, ma è che l'impianto del libro, tanto preziosamente carico di minuziosi dettagli, spessissimo anche psicologici, intimi, personali, fa talvolta pensare che Stefano abbia scritto sotto dettatura. In effetti non è affatto così. E forse l'impressione di sentire la presenza di Mario, la sua melanconia a volte, dietro le righe di Stefano, deriva dalla scelta iniziale che fosse, o definita in corso d'opera, di adoperare gli elementi tratti dalla ricerca come un substrato strutturale a reggere le fasi della vicenda personale, così segnalata, contrassegnata, marcata come verosimile, veritica, vera, reale, anche nei contorni d'ambiente. Secondo quanto nella prefazione di Stefano, Mario proprio su tanti di essi e sugli aspetti avventurosi si soffermava piuttosto che cercare di dargli un racconto, come scrive lui, organico ed approfondito. A me pare perciò che la scelta di utilizzare ogni utile dettaglio, estraendo dai documenti consultati quanto possibile, è stata motivata e felice, anche se proprio da essa sono derivate alcune mie curiosità, che stasera nella sua introduzione Stefano ha già cominciato a diradare, e se di converso le curiosità che Stefano non soddisfi, procedendo di pari passo con le vicende storiche dell'aggressione colonialistica, sono poche. Poche, a parte infatti quella curiosità generale, derivata dal mio stupore per tanto inesausto vigore nell'approfondimento, nel cercare quindi di immaginare basandosi, credo, frequentemente soltanto sui mezzi di ricerca ai quali egli accenna brevemente a pagina 17. Poi stasera in realtà ci hai raccontato che tuo padre è stato anche lui molto dettagliato, se ho capito bene, nelle descrizioni d'ambiente. E così nel libro sono innumerevoli le descrizioni della vita di caserma, come già ha accennato Massimo, degli acquartieramenti, persino di quelli dei cavalli sul piroscafo, dei luoghi, villaggi, le città, le vie, persino le botteghe ed i mercati con i loro merci, il paesaggio, l'orografia, la flora esotica, la fauna, dagli insetti ai predatori, i profumi. Per darvi un'idea di cosa intendo, vi leggo un pezzettino da pagina 128 che dice: alle 4 di mattina, mentre nel cielo l'alba pennellava le sue sfumature e intorno si diffondeva il concerto di stridi, di urla e di vocii che solo in Africa puoi sentire, il reggimento si mise in marcia. La strada che incrociava quella per Abi Dhabi si snodava verso l'altopiano. All'orizzonte si stagliava la Debramba, l'alto rilievo che si univa ad altre ambe più basse, formando una muraglia bluastra. I colori del mattino incipiente levavano il fiato e le macchie isolate degli eleganti sicomori punteggiavano il paesaggio. In lontananza videro un gruppo di iene maculate che hanno urlato tutta la notte, eccetera, eccetera. Quindi una serie di dettagli veramente ampia, ripetuta. Sì, scusate, non stavo girando pagina. E qui in questo brano che ho letto c'è un lirismo addirittura dispiegato dalla vividezza della scena, dai tanti elementi che soli potevano dare un così forte senso di realtà al servizio, come in buona parte del racconto, di una sorta, si potrebbe dire, di reviviscenza dell'esperienza di Mario, che Stefano ci riconsegna avendo evidentemente avuto dal padre la forte suggestione del suo mal d'Africa, ben inteso quello suo nostalgico personale, non certo quello descritto dalla retorica revanchista fascista. E tra le tante avventure condivise tra padre e figlio poi ci sono anche delle pagine dalle quali spunta del cinema, sempre nella profusione dei precisi dettagli, come nella Notte del Leopardo o nella scena surreale, come in un film di Sorrentino, della trasmigrazione notturna della popolazione di centinaia di babbuini, misteriosa, inquietante, carica di suspense per chi ne legga, come per gli attoniti soldati allertati dai rumori provocati dall'orda in movimento, come in un esodo biblico. Per i curiosi del metodo di Stefano e del suo lucido, affettuoso percorso di avvicinamento alla vicenda paterna, egli potrebbe scrivere un altro libro, non più in terza persona, Mario fece, Mario disse, ma in prima, ho pensato che Mario abbia pensato, perché non è detto, caro Stefano, che un giorno o l'altro io non venga a tormentarti con le curiosità che tu malgrado hai suscitato e dalle quali oggi hai dato una qualche soddisfazione nella tua introduzione, ma curiosità che potessi sentire insane, moleste, nell'essere provocato a ripercorrere i sentieri della scrittura superati, perché essi saranno stati intriganti, ma anche impegnativi e faticosi, forse anche imbarazzanti, ai primi vagiti di un racconto che ti sarà sicuramente presentato come un libro difficile. Però così alla fine potrei dire ad ancora maggior ragione, sono stato in Abissinia anch'io.
Tra l'altro, essendo stato tu anche uno di quelli che, diciamo, hai seguito inizialmente, ti ricordi? No, ma guarda, questa è una cosa importante. Mio padre era uno che, appunto, essendo positivista, era uno che era partito, il suo positivismo si esplicava anche nel suo, diciamo, fermo rifiuto dell'idealismo. Per cui io mi ricordo sempre, appunto, con la passione, ma anche lo schematismo con cui lui mi contrapponeva Carducci a Pascoli, continuamente. Mi leggeva la famosa poesia di Carducci sul treno, mostro, eccetera, eccetera, e contro Pascoli, questa capinera, molto schematicamente. Per cui spesso mi sono domandato, ma è possibile che mio padre, il quale peraltro diceva che la musica era soltanto rumore, la musica di tanto rumore, e lo capisco perché gli avevo rotto talmente le scatole quando lo portavano a sentirti i concerti, che alla fine mi rifiutavo. È possibile che questa persona in realtà non apprezzasse la poesia? È possibile che questa persona in realtà non sapesse cosa? Invece poi in realtà, appunto, ricordando e percependo, come mi sono reso conto, invece lui, con suo modo, anche molto criptico, anche brusco, era in grado di cogliere certe cose. E lì c'è, come dici giustamente te, uno sforzo di interpretazione, perché in realtà non era una posizione rozza, non era una persona rozza, era una persona invece piuttosto delicata. Quindi ha fatto uno sforzo anche in questo senso, certo. Dovrei scrivere, io ho sentito, mi è effettivamente ragione. Ho pensato che pensassi.
Posso?
Luigi, ciao.
No, perché poi era diventato vietato.
Era scoraggiato dalle tue, ci furono tante relazioni, però era molto scoraggiato.
Tante relazioni, sì, effettivamente ragione. Tante relazioni.
Ci fu il caso di Marincola, figlio di un militare italiano in Somalia e di una somala,
sì,
che poi ha fatto la resistenza. In Italia dovette abbandonare la moglie, tornare con il figlio di colore.
Volevo tornare sul libro che ho letto su una visita, se posso dire, e di slancio. E l'ho letto perché mi interessava come Stefano aveva raccontato una storia e suo padre, che io ho conosciuto e non marginalmente, e di quella storia devo dire che con il padre, con Mario, spesso parlavo di un aspetto che nel libro c'è, quando si metteva a studiare, perché Mario è diventato poi un chimico, si è laureato in chimica e questi studi li ha fatti durante anche questa campagna, e nel libro questo aspetto c'è. E in questi racconti questa riservatezza è sempre stata l'elemento costante, e tanto che, diciamo così, una delle prime considerazioni fatte alla fine del libro è ritrovare quel Mario che io ho conosciuto fino agli ultimi giorni, e che questo riservo, eccetera, inizialmente pensavo, e lo dissi anche a Stefano più volte, parlando del carattere del padre, poi in realtà non so quanto sia un dato soggettivo, ma quanto la cifra di quella generazione e di quella generazione, e poi aggiungo di tutte quelle generazioni che si trovano a vivere l'esperienza della guerra e della propaganda, perché questo dato si ritrova, io l'ho ritrovato poi interrogandomi in tante persone di questa generazione che sta scomparendo, però paradossalmente anche nelle generazioni moderne che vanno a fare la guerra per soldi, le guerre più recenti, provocano questo tipo di comportamento, tanto che ci siamo inventati la malattia da shock post-traumatico, che si traducono in questo tipo di comportamento, di incapacità di giustificare. E pensando alla chimica, pensando a Mario, mi è rivenuto in mente il racconto di Primo Levi, il sistema periodico, anche lui chimico, e anche lui con questa pesantezza e l'essenzialità di guardare alla vita senza idealismi. E Mario, come mio padre, è uno che non ha applaudito alla caduta del muro di Berlino, ma non perché fossero dei sostenitori del totalitarismo, ma perché credo, questa è un'ipotesi che faccio, vedevano nell'idealismo politico, nelle aspettative, eccetera, una realtà filtrata dalla loro esperienza diretta molto più bruciante. E quindi, diciamo così, ho ritrovato in questo racconto storico, diciamo, ma racconto di vita, anch'io condivido il scritto in modo veramente mirabile ma anche avvincente, la storia di una persona, e con questo dico che veramente plaudo a questa impostazione di fare della ricerca storica attraverso la storia delle persone. Mentre volevo aggiungere un'altra cosa, invece riguarda un altro tipo di difficoltà che non è soltanto italiana, quella della difficoltà, cioè noi non abbiamo fatto i conti con la guerra coloniale e non siamo stati soli, e non siamo soli in questi, mentre la guerra nella sua retorica proprio marziale, bellicistica, eccetera, contro un nemico, no? La possiamo raccontare con una propaganda antica, eccetera. La guerra contro gli inferiori è qualche cosa con cui non si riesce a fare i conti, non li abbiamo fatti noi, e questa è una mia ipotesi, tanto che noi neghiamo, nonostante c'è una letteratura e una giusta rivendicazione della resistenza, noi non riconosciamo ai resistenti delle colonie questo carattere, per esempio. Così come non riconosciamo, ancora oggi c'è la Vulgata che noi lì siamo andati a portare la civiltà, a costruire le strade, eccetera. E questa è la stessa cosa che c'hanno i francesi, ma c'hanno sotto, con altro atteggiamento, anche gli inglesi. Cioè non abbiamo, contrariamente, e mi trovavo qualche giorno fa proprio a dirlo con Stefano, non è vero che abbiamo fatto i conti con il colonialismo. E chi ha vissuto in prima persona gli orrori di una guerra coloniale, credo che con coscienza la viva con profonda vergogna proprio individuale, e credo che Mario fosse uno di questi, tanto che nei pochi racconti che mi faceva dell'aspetto bellico della sua esperienza di vita, questa, chi ha fatto, io ci ho avuto mio nonno ardito, no? Della prima guerra mondiale, nonostante che poi l'hanno ferito, andato subito a casa e quindi ha salvato la pelle, però continuava a raccontare, no? Le trincee, le cose, eccetera, il campo d'onore, eccetera. Ma chi ha fatto la guerra coloniale contro qualcuno, difficilmente, almeno che non sia appunto uno che ha sposato la causa razzista, difficilmente ne parla bene. E io poi vorrei ricordare due cose. L'Italia ha tenuto censurato il film Il Leone del Deserto, e la Francia ha tenuto censurata fino a poco tempo fa la Battaglia d'Algeri. Questo per ritornare al cinema.
A proposito, gli inglesi nel 25 avevano usato il gas contro una ex città turca, che in realtà sta nella zona curda, per reprimere una rivolta curda dell'epoca. Quindi non solo ci lasciavano fare, ma facevamo le stesse cose.
Certo. Che vogliamo fare? Volete dire qualcosa voi?
No, vabbè.
Io vorrei fare una piccola notazione critica. A me è mancata moltissimo una cartina al cielo dei soldi. Io ho fatto l'otto, o quando vado a me o continuo a me.
L'avevo preparato, certo?
Sì, no, avevo già parlato.
C'avevo proprio sia il porto di Massawa, sia della cartina militare. Cioè,
questo è un suggerimento anche per il progetto della...
Ho fatto male, mi sono dimenticato.
Questo è sempre
stato
piccolo contributo che uno...
Sì, è importante questa cosa.
Certo. ...i porti, le situazioni, ce lo aiuta molto a ricostruire il proprio immaginario, il percorso, visto che hanno parlato di economia.
Vabbè, se non ci sono... Vabbè, i refusi ci stanno sempre, dai. Oppure nella Divina Commedia ci stanno. Oppure con una commedia.
Osservazione, però non per riaprire il dibattito, come si dice, perché a quest'ora, ma la cosa che mi ha colpito, oltre le descrizioni che sono bellissime, ma a me poi piace quel tipo di narrativa, io non la ritengo, alcuni la ritengono, viste le fiction di oggi e i tempi cinematografici ai quali siamo abituati, magari le ritengono un po' superate, insomma quasi ottocentesche, no? La descrizione dell'ambiente, invece secondo me sono un elemento psicologico, non sono un elemento aggiuntivo o un orpello che sta là, insomma, perché ti danno l'idea, ti fanno appunto, come dicevano prima, di entrare nel personaggio, perché vivi quella sensazione, non è che vivi solo di ragionamento, no? Se tu racconti una storia vivi soprattutto di sensazioni, quindi devi raccontare le sensazioni, anche gli odori, i colori, eccetera, quindi questo è molto bello. Però la cosa che mi ha colpito sono i dialoghi, te lo dicevo pure, no? Perché i dialoghi sono, non mi sembra che questi, nessuno era fascista, cioè sembra che alla fine, a parte qualche pazzo esaltato, gli altri erano un po' impauriti, erano buttati dentro un'esperienza, ma non c'è il fascismo là dentro. E poi c'è una politicizzazione che mi ha colpito, io ho fatto quel militare in altri momenti ovviamente, e la gente, io ho conosciuto un ragazzo a quel tempo che aveva letto un libro, invece qua sembra, forse perché proprio Mario c'ha un livello culturale che magari anche nei dialoghi poi si sente, insomma.
No, questa cosa che dice, anche questa è un'altra cosa importante. In realtà io direi questo, che più che sembrare, diciamo, che questi ragazzi non fossero fascisti, in realtà questi ragazzi erano tutti fascisti, erano tutti quanti convinti di esserlo. Questa è la cosa più importante, erano convinti di esserlo, per tanti motivi. Primo perché, come appunto anche prima, diciamo, se non ricordo se Marco o Mario hanno sottolineato questo elemento, che il regime in quel momento era al massimo livello del consenso, per una serie di motivi naturalmente, e quindi evidentemente la gente si riconosceva in questo, diciamo, in questa fase positiva del regime. Quindi la gente, soprattutto all'inizio, partiva, diciamo, convinta di essere, diciamo, in linea con i dettami del regime, con ciò che veniva insegnato a scuola, nel paese, in famiglia, eccetera, eccetera. Questa è la cosa più importante. E quando infatti, questa è un'altra cosa che mi è capitato di discuterne anche con mio padre, lui era una cosa che diceva, no, ma questi, sì, erano tutti quanti convinti di essere fascisti, però quando poi andavi a grattare, sotto veniva fuori di tutto. Per cui, tra l'altra cosa, se la prendevano di volta in volta, una volta con Lessona, una volta con Cortese, un'altra volta con quell'altro che veniva, un'altra volta con diciamo, il segretario del partito Starace, un'altra volta col generale, con Pirzio Bilo, cioè se la prendevano continuamente per un attimo con l'uno o con l'altro, per poi immediatamente rientrare. Perché? Perché complessivamente, per quanto potesse essere stato deludente alla fine nel bilancio generale il risultato dell'occupazione dell'Etiopia, però comunque complessivamente l'impero era stato conquistato. E soprattutto, se calcoliamo che anche fra i reparti la conoscenza, diciamo, delle cose non era così automatica, ci fa capire come in realtà si potesse essere, diciamo, fascista senza poi essere una realtà. Mio padre, da questo punto di vista, diceva che da una divisione all'altra le cose non si sapevano. Veniva accuratamente tenuta insieme dalla propaganda militare, c'era un forte servizio di polizia militare, che lui tra le altre cose ha dovuto varie volte svicolare. Però anche un'altra cosa, pensavo che qualcuno poi lo ponesse come domanda, per quale motivo non è stato pistato a sangue mio padre, che bene o male, tutto sommato, non, diciamo, la bocca l'apriva. E anche questa è una domanda che io ho fatto. E lui dice, guarda, la gente, a parte il fatto la sicurezza, diciamo, della vittoria, il consenso del regime, secondo, faceva essere anche magnanimi. E alla fine tutto poi si risolveva all'interno. Calcoliamo anche che nell'ambito militare, a differenza di ciò che avveniva nelle città, il fatto stesso di stare nella stessa barca attutiva tantissime tensioni. Quindi evidentemente sì, c'erano dei diciamo, agenti vicini fascisti e via discorrendo, ma prima di tutto era un reparto dell'esercito, non delle CNM, quindi già una cosa diversa. Ma poi complessivamente tutto rientrava all'interno del vivere quotidiano, in cui, devo dire, anche lui diceva che di fronte a certi effetti dei massacri c'era uno sbandamento anche tra chi era una di fede piuttosto solida, salda, capisci? Quindi c'è anche questo da considerare. In realtà erano tutti fascisti senza esserlo poi, in realtà, a parte chi ci credeva veramente, insomma. Cioè c'era...
Sì, diciamo che soprattutto il fascismo, essendo una dittatura, si identificava in Mussolini. Quindi la critica al gerarca, piuttosto che al generale, piuttosto che all'ufficiale, rientrava nella possibilità nella quale si muoveva il fascista. Anzi, era legittimante ancora di più del potere assoluto di Mussolini, perché giustificava quelle che potevano essere le magagne, i problemi che si manifestavano. La frase tipica era: Mussolini non lo sapeva. E quindi il fatto di criticare, il fatto che ci fossero delle critiche a questo o a quello, non metteva in discussione il loro credo fascista. Quindi non illudiamoci che gli italiani fossero tutti antifascisti. Erano dal 99% fascisti, come purtroppo erano molto razzisti. Quello che non i conti veri che non abbiamo fatto con la nostra storia sono questi, non riconoscere questo, pensare che gli italiani fossero tutti antifascisti. Gli antifascisti c'erano, ma erano una piccola minoranza coraggiosa, determinata, e gli dobbiamo tanto, però anche la caduta del fascismo non avvenne per mano degli antifascisti. Avvenne con una congiura di palazzo fra esercito, monarchia e alcuni fascisti dissidenti. Quindi attenzione a ricostruire bene la storia del nostro paese.
Non c'è un'altra domanda.